Sì, a tutti. Abbiamo anche il nostro Giorgio Rossi, il nostro assessore alla cultura, che è qui tra noi, quindi lo ringrazio di partecipare anche alle nostre iniziative. E questo mese di novembre, come dicevi in maniera fallimentarmente scherzosa, era dedicata anche a questi temi legati a questo novembre particolare, che c'è la guerra, c'è tanto dolore, il mese dedicato ai morti. Però l'annuncio dell'aldilà è un annuncio di speranza, ovviamente, collegato con una vita santa che ognuno di noi cerca di portare avanti come può. Allora la fortuna di avere con noi le nostre relatrici che adesso verranno presentate nasce dalla fortuna di avere questa amicizia tra il nostro Dario Grison con Anna Maria Pertoldi, perché Anna Maria ha scritto una recensione per la sezione Agorà, una sezione molto bella letteraria e non solo letteraria, sul suo avvenire l'11 luglio. Quindi mi ha detto: guarda che bella recensione, l'ho letta e abbiamo subito provato a vedere se era possibile contattare le scrittrici, e quindi loro con molta generosità e affetto ci hanno dato la loro piena disponibilità e quindi sono venuti da Roma, domani ritorneranno, quindi avremmo, come dire, preferito che potessero stare qualche giorno in più, però poi anche con lo sciopero forse è meglio così. E devo dire che ho approfittato anche del libro, che ho avuto modo di leggere, anche per qualche omelia, per qualche meditazione, non tanto per le fesserie che dicevo prima, ho evitato nell'omelia di fare troppe considerazioni su Bruto. E però anche con un gruppo che seguo ogni tanto a Roma, abbiamo preso la sua recensione per parlare un po' di questi temi, cosa voleva dire parlare della ragionevolezza del tema dell'aldilà. Al di là dei contenuti di fede, ho visto che è stato un bell'incontro. Ho fotocopiato l'articolo che ho trovato anche sull'avvenire. E quindi credo che sarà un bell'incontro sicuramente. Anna Maria Pertoldi è adesso in pensione, ma è stata dirigente scolastica, oltre che docente di educazione musicale, ma soprattutto filosofia e storia. E quindi passo a lei la parola. Adesso riaddrizzo l'occhio di Polifemo, serve per le riprese.
Recording in progress.
Ringraziamo il Circolo Gesuitico Veritas per la preziosa occasione offerta e salutiamo tutti gli intervenuti, anche coloro che sono nella nostra aula virtuale. Un saluto particolare alle relatrici Angela Alesbello e Anna Maria Sciacca, che sono le autrici del volume, eccolo qui, edito quest'anno presso Castelvecchi, con il titolo Ti racconto l'aldilà, fenomenologia della vita umana ante mortem e post mortem. Beh, il libro è oggetto di diffusa attenzione in diverse sedi italiane, è stato presentato al Campidoglio a Roma, recentemente la professoressa mi diceva che è stata alla Villa di San Leonardo al Palco al Prato, al Centro Filosofico di Gallarate ed è oggetto di numerose recensioni su quotidiani nazionali, riviste specialistiche e anche su magazine. Il testo, infatti, si presta a diverse declinazioni: esistenziale, epistemologica, storico-culturale, teologica di attualità, ed è quindi affrontabile sia dallo studioso specialista, sia anche dalla persona giustamente curiosa nei confronti di temi chiaramente di spessore. Il volume è articolato in tre sezioni, una filosofica, una di analisi storico-culturale e letteraria, una di dialogo diretto con diversi approcci al tema dell'aldilà. Per esempio, è singolare questa attenzione ad esperienze limite come quelle di premorte, del paranormale e del mistico. E una sezione, appunto, l'ultima, è dedicata a teorie della fisica contemporanea tra le più accreditate, per esempio il modello standard, la teoria delle stringhe, delle superstringhe, dei mondi Brana e via dicendo. Le domande con cui le studiose si confrontano sono quelle di più grande rilievo per ogni persona e meritano risposte non superficiali. Meritano quindi una seria riflessione e una seria ricerca, indipendentemente poi dalle soluzioni a cui ciascuno approda. Vivremo dopo la morte? Come saremo? Avremo ancora un corpo? Dove saremo? Con chi saremo? E per iniziare i nostri lavori che avverranno sotto forma dell'intervista, presenterò brevemente le due relatrici. Angela Alesbello è una tra le voci più autorevoli a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della filosofia fenomenologica, docente emerito di filosofia contemporanea presso l'Università Lateranense, della cui facoltà è stata preside, continua la sua attività di docente presso numerose università e anche all'estero come visiting professor. È presidente del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, dirige l'area internazionale di ricerca su Edith Stein presso l'Università Lateranense. Presiede diverse associazioni filosofiche e tra l'altro è membro ordinario della Pontificia Accademia Teologica e dell'Accademia di Studi Mediterranei. Ha diretto diverse riviste come Aquinas ed è membro del comitato di redazione di diverse riviste sia a livello nazionale che internazionale, con cui appunto collabora. Numerosi premi e le onorificenze conferite per la sua attività accademica. Svolge un'intensa attività di conferenziere in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, ma anche in Turchia, India e Pakistan. È autrice di numerosissimi articoli e volumi inerenti soprattutto alla fenomenologia, apportando contributi di notevole approfondimento e originalità. La professoressa Sciacca, docente di italiano, latino e greco nei licei romani, ora in pensione, si occupa di tradurre e commentare testi tardo antichi e medievali, con particolare attenzione alle mutazioni linguistiche del latino. In tale ambito ha pubblicato con la casa editrice Castelvecchi in Roma testi di Hildegarda di Bingen, di Pelagio, di Rosvita, Alberi e Sacro, una raccolta di notizie mitologiche cristiane su alcuni alberi venerati anticamente, testi ancora di Rutilio Namaziano. Inoltre, con la casa editrice Aracne, ha pubblicato Guardando il Cosmo, con notizie sulla concezione cosmologica degli antichi popoli fino alla versione di Tolomeo. Abbiamo detto che la presentazione avrà luogo nella forma di intervista, ma vi è una cornice concettuale che è necessario richiamare ex ante. Innanzitutto, la narrazione che le autrici propongono sull'aldilà è strettamente collegata ad un'antropologia che si basa sulla filosofia fenomenologica di Hedwig Conrad Martius, allieva di Husserl, anche se in modo divergente, come poi le autrici ci diranno. La nozione di anima, seele, è cardine per comprendere l'ipotesi che Alesbello e Sciacca avanzano e contempla la sopravvivenza di un'anima incorporata dopo la morte. Questo elemento consente un raccordo con alcune delle teorie più avvalorate della fisica contemporanea che fanno riferimento alla nozione di multiverso, la quale porta ad allargare l'esperienza naturale e quotidiana e a dilatare il piano fisico. Quindi antropologia filosofica, collegamento con la nozione di multiverso, su tutto ciò si innesta una coerente riflessione di carattere teologico. Nell'idea di resurrezione finale dei corpi e di annuncio di nuovi cieli e nuove terre, quali destino ultimo dell'umanità, nonché di vicinanza, dico io, del regno di Dio, filosofia, scienza e fede si raccordano. E direi di procedere con la prima domanda e chiedo alla professoressa Alesbello: qual è la struttura dell'essere umano secondo la prospettiva fenomenologica della Conrad Martius e quali novità ciò comporta riguardo i rapporti tra anima e corpo? Prego.
Grazie. Ecco, ringrazio molto per questo invito il Circolo Veritas, il padre, perché... Veramente non conoscevo questa realtà, ma mi sembra una realtà molto, molto importante, un luogo di riflessione, e quindi sono particolarmente onorata di essere stata chiamata qui. Ringrazio la professoressa Pertoldi per questa iniziativa, insomma, fatta insieme, e per l'attenzione che ha dedicato a questo libro, appunto, come si diceva prima, ha scritto una bellissima presentazione, recensione su Avvenire, no? su questo libro. E effettivamente questo libro nasce dalla nostra esperienza, insomma, ecco. Cioè risponde a delle questioni che noi ci poniamo durante la nostra vita. E spesso ci domandiamo che cosa dobbiamo fare in questo mondo, no? Cosa anche di buono, perché no? Impostazione, diciamo, di fondo personale, un'impostazione cristiana, quindi io dico che nella vita bisogna fare delle cose buone. Ma la finalità di queste cose buone, no? Ecco, perché le dobbiamo fare? Certo, per fare bene agli altri, però tutto finisce quando è finita la nostra vita corporea. Allora, siccome ci interessiamo di tanti argomenti, ho pensato anche ad un certo punto di interessarmi con particolare disposizione proprio interiore di questo tema che ci porta in un'altra dimensione. Noi sappiamo che le religioni in generale parlano dell'aldilà, quasi tutte, diciamo, poi non possiamo approfondire questo argomento, ma in particolare la nostra tradizione cristiana parla dell'aldilà. Allora questo argomento deve essere affrontato e può essere affrontato da diversi punti di vista. Prima di tutto questo punto di vista filosofico, che vuol dire che cosa è l'essere umano, come è fatto l'essere umano, chi sono io. Noi quando sentiamo la parola filosofia, spesso, adesso non dico tutti perché moltissimi di noi sanno che cos'è, però in generale, ecco, ne parliamo più in generale, si spaventano un po', no? Pensano a cose astratte, assurde, che non hanno nessun senso pratico. E invece la riflessione, questo amore per il sapere, no? La riflessione filosofica, se ben condotta, serve per la nostra vita. In verità serve per darci un orientamento, per riflettere su appunto la nostra consistenza e esistenza umana. Però mi sono accorta che non bastava la filosofia. Il tema dell'aldilà è affrontato da tanti punti di vista. Infatti, se prendiamo l'indice di questo libro, appunto le parti sono già state indicate, abbiamo appunto fatto un'esplorazione. Allora, in questa esplorazione io ho pensato alla professoressa Sciacca, che conosce appunto come esperta del mondo antico, conosce per esempio il Descartes di Bingen, e noi sappiamo, ne parleranno, che c'è una grande visionaria che riguarda. Le sue visioni riguardavano anche l'aldilà. E poi ha contribuito con Dante, perché Dante è anche un visionario, dico io perlomeno, che ci dà appunto questa visione dell'aldilà. E abbiamo anche indagato sulle esperienze premorte, che sono soprattutto fornite dai medici, i quali ci dicono appunto che molti malati hanno un'esperienza di morte, ma poi ritornano e raccontano ciò che hanno visto, ciò che hanno sentito. E questi racconti sono concordanti, e questa è una cosa interessante, in tutte le parti del mondo. E quindi è un argomento che sollecita molto. Poi noi sappiamo anche che la cosiddetta parapsicologia si interessa appunto del contatto con i defunti. E in questa direzione abbiamo esaminato alcuni di questi contatti positivi, perché ci sono anche dei contatti negativi. Sono dei contatti veri, non si può dire che non ci siano, ma soprattutto una figura che non so se loro hanno mai sentito nominare, di Natuzza Evolo, che era appunto, qualcuno di loro l'ha sentita nominare, è una persona profondamente cristiana che aveva avuto questo dono straordinario di mettersi in contatto appunto con le anime dell'aldilà, non solo le anime buone del paradiso, ma anche quelle che noi consideriamo purtroppo in una situazione negativa, quelle dell'inferno. Quindi bisogna anche, e Natuzza Evolo è stata attirato l'attenzione della Chiesa Cattolica e probabilmente sarà considerata beata, quindi santa. Quindi queste sue esperienze sono convalidate dal punto di vista della Chiesa addirittura. E questa è una cosa molto interessante. E poi appunto adesso dirò perché cosa c'entra la scienza. Ecco, già la professoressa Pertoldi diceva cosa c'entra la scienza. Ma allora, prima di dire cosa c'entra la scienza, rispondiamo alla sua domanda, cioè torniamo all'inizio. Il sottotitolo è un po', insomma, c'è questa parola fenomenologia che probabilmente non dice a molti qualcosa, ma non significa altro che una riflessione sul fenomeno, su ciò che ci si presenta, e in questo caso il fenomeno siamo noi, la vita umana. Chi siamo noi? Che ci presentiamo a noi stessi, noi abbiamo questa capacità anche di autoriflessione, ci possiamo chiedere cosa facciamo, come siamo fatti. E la prima risposta che ci diamo, che ci hanno aiutato anche a dare, è che noi abbiamo un corpo e un'anima. Come mai diciamo questo? Lo diciamo in genere perché abbiamo un'esperienza molto drammatica, ma importante. Qualcuno muore e lascia il corpo. Lasciare il corpo vuol dire che non c'è più l'anima. Allora questo ci fa venire in mente che c'è un'anima e c'è un corpo. Questa è la prima, direi, esperienza fondamentale che ci fa parlare di questa dualità. Però basta questa dualità, possiamo fare un'indagine più approfondita sulla nostra costituzione, sulla nostra esperienza vitale. E allora c'è una corrente filosofica, direi contemporanea, del secolo scorso, che si autodefinisce fenomenologia, cioè analisi dei fenomeni, e fra questi fenomeni c'è il fenomeno essere umano, che è il primo fenomeno che ci viene incontro. Usiamo un termine tecnico per indicarlo, usiamo il termine antropologia, cioè riflessione sull'essere umano, tanto la parola greca. E allora, corpo e anima, vediamo se è vero, o se forse corpo e anima possono essere ulteriormente indagati, no? Ecco. E io sono partita dalla Conrad Martius, ora siamo nel mondo tedesco, ecco, siamo nel mondo tedesco dei primi del Novecento, questa scuola si presenta nel mondo tedesco dei primi del Novecento. Il fondatore è un filosofo che era un matematico, anche Edmund Husserl, di origine ebraica. Molti di loro erano di origine ebraica, però convertito al luteranesimo, quindi al cristianesimo luterano. E aveva cominciato a parlare appunto di questa indagine sull'essere umano, poi su tutta la realtà, anche su Dio, certamente, cominciando dalle nostre esperienze interiori. Cominciando dalla nostra esperienza della corporeità, delle reazioni che noi abbiamo di fronte al contatto con le cose, no? Di fronte anche a noi stessi, quindi delle reazioni che noi definiamo di tipo psichico, che possono essere la gioia, il dolore, la tristezza, il piacere, il dispiacere. E poi la nostra capacità anche di valutare le situazioni, no? Capacità valutativa, e che è una capacità che non dobbiamo confondere con le reazioni puramente psichiche, al contrario. E poi abbiamo una capacità di decidere, di orientare la nostra vita, e questa è la dimensione spirituale. E allora, anima-corpo, troppo poco, potremmo dire corpo, psiche e spirito. L'anima si divide in queste due dimensioni della psiche e dello spirito, no? Questa è l'impostazione husserliana molto, molto interessante. Direi, perlomeno nell'indagine che questo filosofo fa, approfondisce tutto ciò che nel passato era stato detto dell'essere umano. L'essere umano era stato studiato tante volte, attenzione, però in questo caso c'è un approfondimento. E ci sono molte discepole di questo, è interessante. La fenomenologia è interessata interessava, interessa, e c'ho un'esperienza anche didattica, devo dire. Quando io spiego queste cose a livello universitario, le ragazze capiscono subito, i ragazzi un po' meno. Questa è una cosa interessante. E non a caso, nella scuola di questo Husserl, erano presenti molte donne e lui le accettava. Attenzione, siamo i primi del Novecento, che non era una cosa tanto facile, voi sapete, no? Ecco, e le accettava, le curava. Una importante, che forse voi avete sentito nominare perché è anche una santa della Chiesa Cattolica, Edith Stein, che è stata appunto la discepola di Husserl, bravissima, intelligentissima, che ha sviluppato queste idee del maestro. E ce n'era un'altra anche che si chiamava appunto Edwige Corrad Martius, che era stata da Husserl molto sostenuta, perché pensate che a Gottinga c'era una, aveva fondato Husserl un'associazione filosofica, siamo nel 1912-13, quindi primi del Novecento, e l'aveva nominata presidente di questa associazione, quindi un interesse per il femminile veramente straordinario, una persona molto sensibile, Husserl, effettivamente. E la Corrad Martius si allontana un po' dal maestro, nel senso che dice, ma no, non sono le nostre esperienze vissute, non dobbiamo andare dentro, basta che noi guardiamo l'essere umano, ma in realtà poi, insomma, alla fine, secondo me, lo diceva perché aveva colto questo tipo di indagine. Come è fatto l'essere umano? Aggiunge delle cose interessanti, cioè dice corpo, ma poi c'è una parte del corpo che è legata alla reazione psichica. Poi c'è una dimensione affettiva, e questo è molto interessante, cioè lei separa la dimensione affettiva, quindi quella di stati d'animo, dei nostri sentimenti. E infatti la Stein dice che tra questi sentimenti ce n'è uno, due veramente, l'amore e l'odio, che sono sentimenti di carattere psichico e spirituale nello stesso tempo. L'amore è un sentimento spirituale, ma l'odio altrettanto è un sentimento spirituale. Quindi possiamo parlare di un'attività corporea legata alla reazione psichica, di sentimenti che riguardano la vita affettiva. Sono tutti legati questi elementi, certo, no? Convivono nella nostra esistenza. E poi c'è l'aspetto valutativo, decisionale, quello che ci orienta nel mondo, facciamo delle scelte, no? Valutiamo quello che è bene e male, facciamo delle scelte. E questa antropologia, secondo la Corrad Martius, è molto importante, non solo per comprendere l'essere umano, ma per comprendere ciò che ci dice la tradizione, la tradizione religiosa. E la Corrad Martius non è cattolica, è luterana, però dobbiamo tenere presente che era stata la madrina di Edith Stein, quando Edith Stein è diventata cattolica, perché era ebrea anche lei. La Corrad Martius non era ebrea. Quindi aveva una religiosità molto profonda. E lei dice, ma se io credo in alcune verità, dal punto di vista, diciamo, della mia esperienza di fede, perché non devo mettere insieme anche la filosofia? Era questo un po' il punto, no? Ecco. E allora riflette su un argomento che ha attratto la mia attenzione, che riguarda le cose che stiamo dicendo adesso. Lei riflette sulla morte e resurrezione di Gesù. E dice, ma Gesù è morto, certamente, però noi sappiamo che è risorto. Non hanno trovato, ricordiamo, no? Non hanno trovato il suo corpo. È risorto. Ed è risorto però con una corporeità molto particolare. Non era uguale a prima. Infatti, passava dalle porte chiuse e mangiava con i discepoli, ma appariva e scompariva. Pensiamo ai discepoli di Emmaus, non si era fatto riconoscere in un primo momento. L'hanno riconosciuto allo spezzare del pane, no? Allora, la Corrad Martius, che era anche una fisica, le interessava molto la fisica e la biologia, dice, questo corpo non aveva la materia del corpo precedente, doveva avere un altro tipo di materia. Allora ci sono molti gradi di materia. questa cosa mi ha molto incuriosito, perché Gesù si è mostrato questa sua esistenza con una nuova corporeità, ha voluto lasciarci un messaggio. Gesù non faceva cose per se stesso, lo faceva per noi. Tant'è vero che gli apostoli avevano paura, no? Avevano avuto paura di questa figura. E cosa ci vuole dire? Che non solo noi continueremo a vivere, ecco il tema della sua presenza, ma che sarà una presenza configurata in un certo modo, configurata anche a livello corporeo, perché no? D'altra parte, nella nostra tradizione religiosa, quando noi pronunciamo la nostra accettazione della fede nel credo, cosa diciamo al fondo? Resurrezione dei morti. Questa resurrezione è rimandata ad una situazione finale, ripresa del corpo. Però forse non è soltanto una... Al fine ci sarà il giudizio probabilmente definitivo, quando tutto sarà finito. Però questo corpo forse ci sarà pure prima. E allora è stato questo il punto che mi ha molto, molto interessato. E allora siamo andati a vedere dal punto di vista appunto teologico, cosa dicevano queste persone del corpo. Ecco.
Bene, e quindi possiamo approfondire il punto parlando del mondo non come sistema meccanico ma organico, come visto dalla Konrad Marzius. Quali i punti di contatto tra la prospettiva della filosofa e le scienze contemporanee e quali implicazioni nella considerazione del post-mortem?
Ecco, appunto, allora dicevo che la Konrad Marzius non era soltanto una filosofa, ma era anche una biologa, abbiamo detto, una fisica. E lei aveva una visione dell'universo, quella che si dovrebbe avere, insomma, che è una visione organica, cioè l'universo, il mondo che noi conosciamo, ecco, è un organismo formato da tante parti, no? E lei era contraria a una visione strettamente meccanicistica, cioè meccanicistica nel senso che ci sono dei pezzi che si mettono insieme, no? Cioè anche il nostro corpo, no? È un organismo, e quindi anche le cose della natura sono legate in un modo organico. E questo per lei era molto, molto, molto importante. E io direi che questa è un'interpretazione che noi dovremmo condividere. Ma su questa scia, lei dava questa interpretazione anche sulla base della fisica quantistica che cominciava a mostrarsi al suo tempo, siamo nella prima metà del Novecento, e che ammetteva degli elementi di discontinuità che le servivano molto perché non accettava l'evoluzionismo in maniera così forte. Noi sappiamo che l'evoluzionismo fa derivare, ma poi è vero e non è vero, ma insomma, l'essere umano dal mondo animale in un modo diretto. La gente dice no, deriviamo dalla scimmia, in verità Darwin non l'ha mai detto. Darwin cercava l'anello mancante, cioè cercava un essere, un'entità che fosse all'origine delle scimmie e dell'essere umano. Quindi è un errore quello che si fa comunemente dicendo che noi deriviamo dalle scimmie. Darwin non l'ha mai detto. Ha detto che c'era, secondo lui, una entità fisica, anzi la descrive pure con la coda, le orecchie aguzze, la descrive anche, che aveva dato origine alle scimmie e all'essere umano. Non era così ingenuo da dire nasciamo dalle scimmie, vabbè. E la Konrad Marzius si dice però che è vero che certamente noi siamo legati ad una storia naturale, siamo vicini agli animali, la riflessione sugli animali è presente in tutta la scuola fenomenologica, è molto interessante. Però c'è una discontinuità. Se la fisica parla di una discontinuità in senso quantistico, allora c'è una discontinuità. Qual è la discontinuità? Nell'essere umano, perché l'essere umano in parte è legato al mondo naturale, ma qualcosa che non deriva direttamente dal mondo naturale. Quando noi diciamo che l'anima non deriva direttamente dal mondo naturale. Cioè l'anima non è il cervello, adesso va di moda, no? Il cervello, ma il cervello è uno strumento. È uno strumento di qualche cosa che trascende. L'abbiamo visto, la psiche e lo spirito trascendono. E quindi la Corat Martius dice, guardate che c'è una storia della natura, certamente, ma è interessante anche l'interpretazione teologica che dà di questo argomento. Perché abbiamo visto, lei mette sempre insieme fisica, filosofia e teologia. Dice, se noi leggiamo il testo biblico, all'inizio c'è scritto che l'essere umano si è allontanato da Dio. Quello che chiamiamo il peccato dell'origine. Perché l'essere umano si è allontanato da Dio? Beh, un po' come è accaduto agli angeli, no? A questi spiriti. Dio aveva creato queste due realtà, quella degli angeli e quella dell'essere umano, veramente a sua immagine e somiglianza, dando un'importanza. Ma dando importanza, si sono approfittati di questo fatto. Alcuni di questi angeli hanno detto, vogliamo essere come Dio. E non solo hanno detto, vogliamo essere come Dio, ma quando è stato creato l'essere umano, sono andati dall'essere umano e hanno detto, guarda che se tu mangi questo frutto, sarai come Dio. E l'essere umano ci ha creduto. Ha creduto e allora c'è stato un distacco da Dio. E questo distacco probabilmente ha condotto l'essere umano a una situazione di ferinità originaria, è come se fosse regredito a livello animale. Vediamo lì un bellissimo cane che mi piace tanto, che è molto, ecco, livello animale, ma quegli animali sono meravigliosi. Cosa vuol dire a livello animale? Che noi non abbiamo la possibilità, per esempio, nel caso del cane, di metterci a contatto a livello spirituale, cioè dire non può prendere delle decisioni che riguardano appunto la costruzione di cose, no? Ecco. E allora c'è stata una regressione dell'essere umano, per cui è vero che l'essere umano ha cominciato la sua vita in uno stato quasi animale, diciamo, però aveva una potenzialità spirituale presente e quindi c'è stato uno sviluppo. E questo sviluppo ha consentito all'essere umano poi di, certamente anche con l'aiuto divino, di diventare quello che è diventato. No? E questo è un aspetto molto interessante della filosofia, ecco, riguarda l'analisi fenomenologica della vita umana. No? Ecco. Poi c'è stata la redenzione, come sappiamo, Gesù è venuto a redimere. La redenzione ha dato una possibilità, un aiuto. Sì.
E chiediamo alla professoressa Sciacca quali sono gli elementi ricorrenti nel corso dei secoli per quanto riguarda la concezione dell'aldilà e quale apporto è provenuto dal cristianesimo.
Grazie. Innanzitutto buonasera, grazie della vostra attenzione. Cercherò di essere breve. Il corso del tempo è la storia. E come facciamo noi a conoscere gli eventi della storia, le vicende che i nostri predecessori, i nostri antenati hanno affrontato, subito, vissuto, deciso? Attraverso lo studio delle fonti documentarie. Fonti materiali, fonti scritte, e fonti religiose di vario genere. Ora, una buona parte di queste fonti documentarie è costituita da reperti funerari. È interessante notare che in ogni epoca, fin dove lo studioso di storia è potuto tornare indietro nel tempo, ha sempre trovato un reperto funerario che ha gettato una certa luce, ha permesso certe scoperte. Perché questo? Perché gli uomini, anche nei punti più vari del mondo, ha pensato di trovare il modo di conservare i resti di quella persona cara che è venuta meno, perché non l'ha lasciato così nel punto dove è morto? No, ha cercato di costruire intorno a lui un monumento funerario, ha cercato un luogo, una grotta, un qualcosa che potesse preservarlo dalla distruzione totale. Ma io ho detto nel corso della storia, in realtà è anche nel corso della preistoria, perché se noi ritorniamo ancora più indietro, prima della nascita della scrittura che ci ha permesso di avere delle fonti scritte da leggere e quindi da poter analizzare, se noi guardiamo ai resti che la preistoria ci ha lasciato, anche lì i resti sono costituiti quasi per intero da documentazione funeraria. Tempo fa guardavo in televisione un documentario sull'uomo di Naledi, di cui si sa pochissimo, localizzato probabilmente in Sudafrica, intorno a 350.000 anni fa, quindi precedente addirittura all'Homo sapiens. Bene, di questa figura che qualcuno addirittura ha voluto considerare non un uomo ma un ominide, è stata scoperta una grotta il cui accesso è difficilissimo attraverso un cunicolo molto stretto che si inoltra per metri e metri sottoterra in posizione ovviamente di discesa e che porta ad una grotta, ad uno spazio all'interno del quale sono state trovate, mi pare, 12, adesso il numero preciso però non lo ricordo, sepolture, 12 scheletri, disposti in una posizione che sicuramente è una posizione rituale, non sono stati buttati qua e là, ma sono stati composti uno vicino all'altro, tutti in una certa direzione, e intorno a loro le pareti rupestri sono state decorate con incisioni che portano ancora tracce di qualche colore. Ora, per arrivare in fondo a quella grotta devono aver fatto i vivi una fatica enorme, perché gli scienziati hanno tentato in tutti i modi di trovare altre vie di accesso, non ci sono. Hanno provato a camminare lungo quel cunicolo, ma è un sì, lo si può fare, ma lo si può fare con un'enorme fatica e trasportando un corpo inerte ancora di più. Quindi, perché ci si è sempre tanto preoccupati di conservare quel corpo? Ora, pensiamo un attimo alla terminologia. I greci del periodo omerico non chiamavano il corpo privo di vita soma, che per noi vuol dire peso. È un qualcosa di inerte, è qualcosa di senza, pesante, senza nessuna caratteristica vitale, perché quella che noi chiamiamo anima, sempre nel mondo omerico, veniva definita thumos, e thumos in greco è un alito, sì, che esce nel momento in cui la persona muore e sparisce, se ne va, e di tutta questa persona resta sulla terra il soma, ma quel thumos forse, probabilmente, va sottoterra, dove c'è l'Ade raffigurato come questa immensa cavità buia, sotterranea, senza nessuna variazione spazio-temporale, e si riduce ad un eidolon, cioè ad una ombra, ad una parvenza che non ha alcuna percezione di sé e della sua vita passata. Solo quando qualcuno dei vivi offre un sacrificio funebre per lui, per quel defunto, e il sacrificio funebre a quell'epoca consisteva nel libare, nell'offrire sangue di una vittima, di un animale, e latte, solo in quell'occasione quell'eidolon riusciva a bere qualche goccia di quel sangue e per pochissimo tempo tornava a ricordare se stesso e la sua vita passata. Questo è il filo conduttore grazie al quale Omero, per esempio, ci racconta della discesa di Ulisse nell'Ade, come avrebbe potuto altrimenti parlare con questi eidola, perché aveva fatto l'offerta del sangue. Ora, la visione quindi di un al di là esisteva, per esempio, nel mondo omerico, ma era una visione piuttosto cupa. Contemporaneamente, però, qui siamo intorno all'ottavo, settimo secolo avanti Cristo, nel Mediterraneo orientale invece, quindi parliamo della civiltà egizia, parliamo della religione dei persiani, anche la religione indiana, la visione del mondo in quelle civiltà è profondamente diversa. Se noi ricordiamo, per esempio, le piramidi egizie sì, sono un enigma perché è costruito, cioè, vabbè, ma quello che ci interessa è che gli affreschi che decorano le stanze funerarie parlano tutte di un viaggio, di un percorso che questa, e questa volta lo possiamo dire, anima, nella sua funzione, nella sua valenza etimologica, anima deriva dal sanscrito an, che vuol dire energia, soffio, da cui deriva per esempio il greco anemos, che vuol dire vento, ma l'anima come energia vitale che viene dalle acque divine primordiali, sempre in una visione primordiale dell'esistenza, questa an non sparisce con il corpo, ma attraversa un qualcosa. Ci saranno gli dèi che presiedono alla morte, che lo aiuteranno, questa anima, attraverso un percorso che lo porterà probabilmente all'unione con la divinità. E questo spiega perché nelle, per esempio, sepolture egizie il sarcofago è contornato da utensili della vita pratica, della vita concreta. Probabilmente gli potrebbero servire, ci sono cibi, bevande e quant'altro gli potesse essere utile. Ma se noi andiamo ancora anche nella religione mazdeista, per esempio, lì noi non abbiamo reperti così evidenti come nel mondo egizio, ma il percorso ante mortem deve necessariamente tenere sempre presente il percorso post mortem. In questa ottica la morte non è più la fine, ma la morte è soltanto una soglia da oltrepassare. Non a caso noi chiamiamo i morti trapassati, cioè quelli che sono trans, sono andati oltre. Oltre che cosa? Oltre la soglia di questa corporeità. Ora, che cosa succede a questo nostro amico che è andato oltre la soglia, secondo la religione mazdeista? Inizia un percorso più o meno doloroso, lungo, difficile, di perfezionamento e purificazione, fino a raggiungere la perfezione completa. Ora, quando questi influssi, quando queste credenze incontrano, e arriviamo al V secolo più o meno avanti Cristo, incontrano il mondo greco li acquisisce e si diffondono i cosiddetti culti misterici. Perché? Perché l'uomo comune ha bisogno di credere in qualcosa, non può accettare la sofferenza, l'ingiustizia così come sono e arrivare al nulla. No, attraverso invece queste sofferenze ante mortem si prepara al percorso post mortem. E i culti misterici, quello di Demetra, quello di Orfeo, quello di Mitra, quello di Dioniso, non fanno altro che promettere agli iniziati l'unione mistica con la divinità. Quindi ecco che l'aldilà è sempre stato presente in modi, in forme diverse, ma è sempre stato presente come una aspirazione. Ora, per arrivare al cristianesimo, i romani, per esempio, e siamo in epoca ormai precristiana, i romani sono stati un popolo e una civiltà molto pragmatica, non si sono preoccupati molto di filosofeggiare sui massimi sistemi, più sul diritto che sulla metafisica. Però nel primo secolo troviamo una testimonianza esaltante, e ce la lascia Cicerone proprio, perché in un unico piccolo frammento che si è conservato del De Repubblica, che è un'opera di Cicerone andata perduta, ma si è salvato, stranamente perché è stato estrapolato, il cosiddetto Somnium Scipionis, che è, mi permetterei di dire, Naturaliter Christianus, cioè apre la strada a quella che sarà la nostra concezione cristiana. Se posso brevemente, posso? Ecco, il Somnium Scipionis consiste nella descrizione dell'incontro di Scipione Emiliano che va a trovare in Africa il vecchio re Massinissa, che era stato amico di suo zio Scipione l'Africano, il grande vincitore di Zama. Banchetto, si salutano e vanno a dormire. Nel sonno Scipione Emiliano vede l'anima di suo zio Scipione l'Africano che lo porta sulla Via Lattea, e dalla Via Lattea gli fa osservare l'immensità dei mondi, che sono tutti racchiusi in una serie di sfere concentriche che ruotano fra loro e producono un'armonia meravigliosa che gli uomini sulla terra non possono comprendere, perché sono diventati sordi con i rumori della vita. E in fondo, in un angoletto, c'è una lucina, che quella è la terra per la quale voi vi affannate tanto, ma qui non c'è altro che armonia, ampiezza, aria. Allora Scipione Emiliano ovviamente che cosa dice? Ma allora io mi uccido e così arrivo subito qui. E no, gli risponde l'Africano, no, perché tu potrai accedere qui solo se avrai adempiuto perfettamente al tuo munus, cioè ognuno di noi ha un compito da svolgere nella vita. Solo quando avrà finito di svolgerlo, e qui di nuovo la linguistica ci è di aiuto, chi sono i defunti? Sono coloro che hanno fungor, il verbo latino vuol dire compiere, finire una missione, sono coloro che hanno completamente finito la loro missione, e se l'hanno finita bene, nel senso che hanno adempiuto onestamente alla loro missione, allora forse potranno accedere a questa dimensione. Ecco che il concetto di al di là comincia a prendere delle forme più consolatorie e consolanti, e a questo punto arriva il cristianesimo, che naturalmente era stato preparato in qualche maniera dalle filosofie precedenti, perché altrimenti non avrebbe potuto trovare una diffusione così ampia. Certo che la diffusione del cristianesimo non avviene nell'anno zero con la nascita di Gesù, o nel 33, se poi era il 33, con la morte di Gesù, ma avviene in maniera ampia e diffusa nei secoli terzo, quarto, quinto, che coincidono con la dissoluzione dell'impero romano e le successive ondate barbariche. Perché? Perché coincide? Coincide perché un assetto millenario, qual era stato quello dell'impero romano, aveva dato all'uomo comune dei punti di riferimento ben precisi. Questa, la politica va così, l'economia va così, la religione va così, la triade capitolina, bisogna fare i sacrifici, era tutto prestabilito. Sparisce tutto. Roma sparisce. E allora l'uomo comune ha bisogno di punti di riferimento, di certezze. A chi si rivolge? Si rivolge agli unici che danno conforto e consolazione senza risolvere i mali del mondo, i monaci. Il monachesimo di questi primi secoli è stato un sostegno, una guida, una valvola di salvezza per l'uomo comune. Il monachesimo poi si è ampliato e intorno al V-VI secolo nascono i monasteri. E intorno al monastero si ricrea quella vita che era fuggita dalle città, perché con le invasioni barbariche le città si erano spopolate, la gente si era dispersa nelle campagne, non sapeva più a chi rivolgersi. Il monastero non solo dà ospitalità, possibilità di sopravvivere materialmente, ma ridà una cultura a questa gente, dà la speranza. E qual è la grande rivoluzione del cristianesimo? Tutto ciò che tu stai soffrendo nell'antemortem lo riceverai come premio nel postmortem. Quindi, di nuovo, la concezione, la morte che sta in mezzo, è solo un cambiamento di stato. Da uno stato cronologicamente determinato, pesante, corporeo, si passa ad un'altra condizione, cioè una vita più soddisfacente. Però c'è il problema del però. Questa seconda parte, il post mortem, dipende profondamente dall'antemortem, perché dipenderà dalle nostre scelte di vita, dalla capacità di sopportazione, dalla fede con cui avremo affrontato le nostre prove. Quindi direi che il concetto di morte c'è sempre stato, il concetto di al di là pure si perfeziona nel corso degli anni.
E le mistiche tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo, che contributo hanno portato nel disegnare la collocazione geografica dei regni ultraterreni e il rapporto tra i viventi e i defunti? E poi le chiedo se anche Dante può essere considerato un mistico.
Ecco, sì, quando andiamo di là poi glielo chiediamo, di là lassù. E dunque, io ho iniziato, il mio interesse si è appuntato già da molti anni, come dicevamo prima, su Hildegarda di Bingen, che è una figura di donna eccezionale, donna, monaca, pure di clausura sarebbe dovuta essere, però lei, credo che in monastero ci sia stata molto poco, e siamo nel 12, dunque è nata nel 1098, quindi siamo tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Ora, una donna che educa, fa apostolato, fa il medico, fa la monaca, dà consigli, scrive lettere praticamente minatorie a Federico Barbarossa, intimandogli di comportarsi in una certa maniera. Non ha obbedito, però ha fatto anche quello lei. E beh, certo è una figura che attira molto. E così io ho iniziato a occuparmi del misticismo all'epoca di Hildegarda. Ora, Hildegarda ha scritto tutto quello che si poteva scrivere. Io mi sono interessata esclusivamente dei tre libri profetici. Cioè, lei aveva avuto fin da bambina, e secondo me è per questo che i genitori l'hanno messa in convento, perché era un problema per loro, fin da bambina aveva delle visioni e quindi la consideravano diversa, la consideravano male, insomma, per capirci, un po' strana, ecco. E lei le teneva nascoste, per tutta la vita ebbe queste visioni. Poi a un certo punto mi pare che per consiglio di Bernardo di Chiaravalle, che l'aveva informato di questo dono addirittura al Papa vigente dell'epoca, ebbe l'ordine di metterle per iscritto. Qui nasce un piccolo problema, anzi un grosso problema. Sembra che Hildegarda fosse analfabeta, però ha scritto una quantità di opere tali che è un po'... ma comunque era molto malata. E allora lei ebbe due segretari, due monaci, che su sua dettatura scrivevano quello che lei dettava loro. E che ecco come nascono lo Scivias, il Liber Vitae Meritorum e il Liber Divinorum Operum. Sono tre libri in cui vengono descritte le visioni che ella aveva, diceva di aver avuto e riteneva di dover comunicare, ma ognuna di queste, brevissima, piccola, sintetica, con una spiegazione a livello teologico talmente complicata, perché lei citava le sacre scritture, i padri della Chiesa, le nozioni di fisica, di medicina dell'epoca. E quindi nascono questi tre libri. Ora non ci perdiamo su tutti i libri che raccontano praticamente, queste visioni raccontano la vita della Chiesa, del cattolicesimo, del cristianesimo, scusate, dalla creazione del mondo al giudizio universale, attraverso tutta una serie di simboli. Ovviamente lei vedeva oggetti, immagini, e quindi poi spiegava che cosa volessero dire. Ora, tornando al nostro al di là, nell'ultima visione dello Scivias e nell'ultima visione del Liber Divinorum Operum parla del paradiso. Invece l'intero Liber Vitae Meritorum, quello di mezzo, insomma, per capirci, quello è dedicato, pensiamo noi, non lo nomina mai, ma sembra essere il purgatorio. Rapidamente, che cosa dice Hildegarda? Ci dice dove dobbiamo andare. In questo senso, lei immagina tutto l'universo creato da Dio. E l'universo lo chiama con un termine molto particolare, instrumentum. Instrumentum in latino vuol dire instruere, cioè mettere in ordine. Quindi Dio ha creato qualcosa di ordinato. Già nella mente di Dio era ordinato questo cosmo. E quindi vede questo instrumentum di forma circolare, fatto al suo interno, che fatto al suo interno di sfere che corrispondono alla sfera ovviamente del fuoco, dell'aria, dell'acqua e al centro della terra. Ma quello che è ancora più significativo è che intorno, non si vede dal disegno così lontano, intorno a questo instrumentum ci sono come due ali di fuoco, di piume fatte di fuoco, che lo abbracciano quasi per intero. Le due ali in alto si congiungono a formare una testa di uomo giovane, e dalla parte opposta, al polo opposto, ci sono due piedi segnati dalle stimmate. Sopra la testa di questo uomo giovane compare la testa di un uomo anziano, è la sua rappresentazione della Trinità. Ma il padre che ha creato, l'uomo con le stimmate ovviamente è Gesù, E le ali di fuoco che abbracciano questo instrumentum sono lo Spirito Santo, perché da esse emana continuamente un'energia che attraversa tutto questo universo e va a colpire l'uomo. È chiaro? E quindi l'uomo non solo è creato da Dio, ma non è nemmeno abbandonato da Dio nel corso della sua vita, perché Dio lo abbraccia, lo guida. Se poi decide di non accettare i suggerimenti, beh, sua colpa, sua massima colpa dell'uomo. Ora, sistemiamo subito l'inferno, lo risolve in poche parole. L'inferno è male assoluto, Dio è bene assoluto, l'inferno non può essere concepito all'interno dell'instrumentum. E infatti fuori da questo instrumentum ella vede, percepisce, non è ben chiaro, come una bocca nera spalancata. Io ho fatto inorridire mio figlio fisico, perché ho detto sarà stato un buco nero, sono stata redarguita profondamente, vabbè. E questa bocca spalancata fa terrore, fa paura, da essa si sente che esce dolore, grida, sofferenza, ma più di questo il Descartes ci dice: io non ho potuto sperimentare perché lei, certo, non è andata nella bocca di fuoco, nella bocca nera. All'opposto, il paradiso non ha una collocazione, e qui c'è da fare un discorso molto importante, perché per esempio Rabbano Mauro, che era un altro studioso precedente, aveva detto che l'anima è in localis, non può avere un locus dove essere collocata. Però lei lo descrive il paradiso, dove sia non lo sa, però come è fatto lo sa. E la immagina di vedere una situazione di luce all'interno della quale lei non sa dire se è in alto, in basso, a destra o a sinistra rispetto all'instrumentum, ma una condizione di luce all'interno della quale si intravedono luci di diversa densità che corrispondono ai vari tipi di anima, di beati, scusate, di anime beate, e da tutte promana musica celestiale, lodi di Dio, canti. Questo è quello che lei vede del paradiso. Invece, per quanto riguarda il purgatorio, sembra di capire che lei lo abbia collocato in terra, e non è la prima, perché tra gli studiosi e tra i padri della Chiesa sono parecchi a dire, per esempio Gregorio Magno diceva che il purgatorio è in terra, anzi probabilmente nello stesso posto dove sei morto e dove hai peccato. Ma Tommaso d'Aquino lo metteva invece nell'inferno. Sant'Agostino parlava di receptacula abdita, va a capire che sono, dove sono, come si trovano. Lei invece sembra di volerlo collocare sulla terra, però e fa un elenco lunghissimo, forse un po' anche tedioso, di pene, tipo uno stagno di melma, uno stagno di ghiaccio, una fossa di fuoco. Qui Dante lo sentiamo alla lontana, e dove sono immerse queste anime. Ma a lei non interessano le anime. In realtà lei il Liber Vitae Meritorum lo scrive per i vivi, non per i morti, perché dice: vedi quello, il bugiardo dove va a finire, vedi l'assassino dove va a finire, se vuoi liberarti da quel tipo di pena stai attento a non commettere quel peccato. E dice: se lo hai commesso, dice pure qual è la punizione a cui sottoporsi volontariamente in terra. Quindi qui, ecco, e concludo su Hildegarda, c'è una cosa importante: il rapporto tra i vivi e i morti. I morti, i defunti, i trapassati, sono un ammonimento per i vivi, ma i vivi possono contemporaneamente pregare per alleggerire le pene dei defunti. E questo Ce lo dicono soprattutto in maniera più esplicita le cosiddette mistiche di Efta. Sono fuori tempo?
Un pochino, ma... Sì, va bene. Perché poi arriva Dante.
Sì, cercherò di stringere su Dante. Le mistiche di Efta sono delle monache vissute nel monastero di Efta, in particolare tre consorelle vissute contemporaneamente, cioè Metilde di Akeborn, Gertrude la Grande e Matilde di Magdeburgo, le quali avevano delle visioni. Ora, in particolare, diciamo solo la prima, parla però non come cioè non vede come Hildegarda l'universo intero del post morte, ma le vede i singoli defunti, e li conosce pure, perché sono soprattutto persone che avevano frequentato il monastero, monache stesse, e lei non li vede in una certa collocazione, li vede in una dimensione indefinita, indistinta, in una sorta di nebbia, ma ciascuno in se stesso racchiuso nell'attesa di potere, attraverso la sofferenza interiore, perché non hanno sofferenze esteriori, poter attraverso la sofferenza interiore ricongiungersi a Dio. Ma anche qui i vivi possono molto. Per esempio, lei vede un giovane di 19 anni morto, un principe, no, un conte mi pare, morto, giovanissimo, e dice: io sono contento di essere morto perché avevo intrapreso una brutta strada e Dio, togliendomi dalla terra, mi ha fatto un favore. Poi lo rivede in una seconda visione e questo giovane è vestito magnificamente da soldato, con una cotta, un mantello, e dice: e che vuol dire? Vuol dire che mia madre mi ha tanto aiutato. Mia madre ha utilizzato le mie vesti per fare del bene. E tutto quel bene si è riversato su di me. E ce ne sono tante altre di testimonianze in questo senso. Arriviamo a Dante di corsa. È un mistico. Angela dice che è un visionario. Io posso dirvi che ci sono studiosi che lo definiscono un mistico, studiosi che lo definiscono un poeta e basta, studiosi che lo definiscono un visionario. Lui è di tutto un po'. Ora, certo, non vi vengo a raccontare la disposizione dell'inferno al centro della terra, purgatorio sulla montagna opposta e paradiso e nove sfere intorno, no. Però vorrei farvi notare una cosa. Lui ha avuto l'intuizione che l'Empireo, dove risiederanno i beati, spero tutti noi insieme, e ci incontreremo perché lì ci riconosciamo, perché avremo ripreso la nostra coscienza individuale, questo paradiso, questo Empireo che lui si sente in dovere di descrivere, però si rende conto che non può corrispondere ad una visione antropomorfica, alle parole umane, alla concezione umana, e allora utilizza una serie di espressioni che indicano come un rovesciamento delle parti, perché, lo dice lui stesso, è ineffabile, cioè non si può dire quello che sarà. Però, ad esempio, lui, passando dall'ultimo cielo, dal primo mobile, passando all'Empireo, tutte le sfere che aveva attraversato, quando abbassava lo sguardo, le vedeva concave sotto di sé, perché lui stava andando in su. Arrivata all'ultima, alza gli occhi, cioè abbassa gli occhi e vede questa massa sotto, concava, alza gli occhi ed è convessa. Quando è avvenuto questo cambio? Quando da così l'universo è diventato così? Quando? Non lo sa, non lo può dire. Però nota una cosa: le sfere celesti che lui ha attraversato ruotano intorno alla Terra ad una velocità sempre maggiore. Quando alza gli occhi e vede i cori angelici, altre nove sfere che ruotano anch'esse, però dalla più grande alla più piccola, con al centro questo punto luminoso presso il quale lui avrà la fortuna di arrivare, queste nove sfere continuano ad aumentare la loro velocità in maniera inconcepibile per noi, Perché se la velocità dipende dalla circonferenza che io devo percorrere, più piccola è la circonferenza, maggiore è la velocità. Ora, fino a ridursi poi a un punto. Ora, tutto questo, la nostra geometria euclidea, non può assolutamente spiegarlo. Però gli studi di matematica e di fisica, soprattutto sulle geometrie curve, hanno dimostrato, attraverso una serie di formule matematiche che noi non possiamo rappresentare graficamente, però esistono da un punto di vista matematico, effettivamente la velocità che aumenta può ridursi a un punto. E questo punto non è un punto, è un punto che abbraccia tutto l'universo. Un altro paradosso. E qui concludo. È un visionario? È un mistico? È un precursore della fisica moderna? È Dante? Ripeto, quando andremo di là glielo chiediamo. Che cosa era?
Grazie, professoressa, è veramente interessante, proprio... si pende un po' dalle sue labbra. Ecco, e chiediamo alla professoressa Alice Bello quali sono i punti di contatto fra le esperienze di premorte, gli studi sull'inconscio, il paranormale, l'extrarazionale mistico e la prospettiva fenomenologica dell'esistenza di un al di là. E le chiediamo anche se queste prospettive che riguardano il paranormale, l'extrarazionale mistico, possono essere ritenute scientifiche, dato che nel testo si parla proprio di un approccio fenomenologico che di per sé vuole ed è vuole essere ed è scientifico.
Sì, è scientifico, allora diciamo che scientifico vuol dire verificato, provato, normalmente noi usiamo questo termine per indicare che abbiamo dei riscontri. Ecco, abbiamo già detto che nelle esperienze premorte in effetti c'è una tale coincidenza di racconto che potrebbe essere una sorta di verifica, cioè queste persone hanno visto qualcosa nell'aldilà e raccontano appunto, anche se con modalità che possono essere diverse, però raccontano quello che Dante e De Garda dicevano, per esempio di passare attraverso situazioni fisiche di tipo...
Più specifico in questo senso è quel neurochirurgo.
Esattamente,
americano.
C'è un neurochirurgo americano che parla proprio di un'esperienza fisica, sembra quella di De Garda e di Dante proprio, cioè un mare di melma, no? Qualcosa di viscido, e questo ci indica, perché non abbiamo tempo, ma c'è anche San Tommaso che ci indica qualcosa di interessante in questa direzione, e che ci deve essere un'esperienza fisica. San Tommaso dice che l'anima mantiene dei ricordi dell'aspetto sensitivo, ma non basta. Sicuramente è qui il punto della Corat Martius, sicuramente c'è un'esperienza fisica con una materia diversa. Perché tutti parlano del luogo, del luogo, del luogo. Abbiamo visto. E delle sensazioni. Di fastidio.
Che provava cosa completamente diversa. Scusami.
Sì, no, ma puoi dire.
Cosa completamente diversa da quello che gli succede dopo. Cioè lui, a parte che rimase in coma per 8-9 giorni, una cosa del genere, 7-8 giorni.
Questo,
Neurochirurgo, quindi non si poteva inventare molto. E lui dice di essere passato attraverso questa sensazione di viscido, di sporco, qualcosa che lo infastidiva, finché si è sentito portare verso qualcosa di gradevole, piacevole, qualcosa, lui non parla mai di un luogo, una persona, no, una sensazione, finché è entrato in una nuova situazione, come se entrasse nell'utero materno, dice lui, un qualcosa di concluso, di chiuso ma estremamente confortante e piacevole, e si poneva razionalmente domande su dove sono, che cosa faccio, che cos'è, lui si continuamente rifletteva e gli venivano telepaticamente le risposte.
Pensate a Dante che più si avvicina a Dio, più il suo pensiero s'avvalorava. È interessantissimo questo. Avrà letto, avrà ripetuto, non lo so. Però questa è una testimonianza degna di fede, perché lui poi spiega pure perché era andato in coma, la malattia che aveva avuto, tutto spiega bene. E questo percorso da questa situazione viscida a questa situazione di buio che non è buio, che è invece qualcosa di estremamente confortante, non l'ha fatta una sola volta, l'ha fatto 2 o 3 volte questo percorso, in maniera sempre più consapevole. Tant'è che lui voleva restare lì,
non voleva tornare,
se non che una figura di bambino lo richiamava continuamente indietro. Poi quando si sveglia si ricorda che lui aveva un figlio. E poi ecco, per esempio, questo libro che mi pare si intitola Un fiume di farfalle di Eben Alexander, ma noi l'abbiamo citato nella bibliografia, è estremamente coinvolgente. E questa è una, perché naturalmente la quantità è tale di testimonianze che bisogna fare per forza una scrematura, una cernita.
Ma la cosa interessante sono le coincidenze tra questi, da punti di vista completamente diversi. E mi chiedeva appunto la professoressa Bertoldi sulla questione dell'inconscio, no? E cioè inconscio sarebbe Jung e non solo Jung, ma anche Bergson. Loro appartenevano alle società di parapsicologia. Queste società prevedevano appunto un mondo diverso, una realtà diversa, un al di là. Allora io mi sono chiesta perché noi pensiamo all'al di là, ecco. Ed è molto, secondo me, molto semplice la cosa. Normalmente noi usiamo alcune parole: sempre, eternamente. Il mio problema è come ci viene in mente. Noi vediamo che le cose finiscono. Noi abbiamo l'esperienza della finitezza, non della permanenza. E allora, se parliamo della permanenza, vuol dire che la permanenza è iscritta dentro di noi. È una presenza del divino dentro di noi che ci indica che la nostra vita non è una vita che ha una fine, ma è una vita che continuerà in una forma diversa, in una dimensione diversa. E aggiungo che questa dimensione, secondo le cose che abbiamo potuto constatare e le convergenze anche di testimonianze, sarà caratterizzata appunto anche da una particolare corporeità.
Bene, e passiamo a un'ulteriore questione. Modello standard, teoria delle superstringhe, dei mondi brana e nozione di multiverso. L'aldilà potrebbe essere uno dei multiversi?
Allora, dicevamo un'altra corporeità. E proprio in questa direzione, allora, abbiamo fatto un'indagine sulla fisica contemporanea utilizzando degli studiosi che ancora sono tali, che ci danno appunto, ci hanno dato delle indicazioni molto interessanti sugli studi della astronomia e della cosmologia. Non a caso il Descartes e Dante parlavano proprio della cosmologia nell'aldilà. Quindi a noi interessa molto questo filone della fisica che si interessa dell'universo. E rispetto appunto all'universo, quello che noi chiamiamo modello standard, ecco, indica una cosa interessante, l'esistenza di una materia oscura. Esattamente. Allora, io ho ripreso le parole di una studiosa di fisica che lavora a Frascati, quindi a un centro nazionale, la quale mi ha detto: la materia oscura non è propriamente una cosa che non si conosce sperimentalmente. Infatti è proprio la misura della velocità di alcune galassie, vediamo appunto l'astronomia, e di ammassi di galassie che suggerisce l'esistenza di un tipo di materia che non emette abbastanza luce da poter essere identificata con la materia che compone gli atomi. Quindi oscuro ha un primo significato, non emette abbastanza luce. E loro l'hanno sperimentata questa materia che non emette abbastanza luce. In questo contesto il termine oscura si riferisce alla proprietà di non emettere radiazione elettromagnetica di cui la luce visibile è una componente. E quando nella fisica delle particelle si parla di materia oscura, ci si riferisce alla discrepanza quantitativa misurata nei sistemi gravitazionali tra velocità di rotazione emissione elettromagnetica, quindi di misure sperimentali. C'è un altro tipo di materia. Cosa aveva detto la Corrad Martius a proposito della resurrezione di Gesù? C'è un altro tipo di materia. Che sia adesso la materia oscura è un'ipotesi, logicamente. Ma la cosa interessante è che gli studi contemporanei ci dicono che la materia che noi conosciamo è soltanto un aspetto della materia, e qui è chiaramente detto. C'è un'altra materia che, perlomeno a livello sperimentale finora, un'altra materia che non emettendo luce si chiama oscura, e noi potremmo dire che è oscura anche perché non si sa che cos'è, ma questo è il modo più colloquiale appunto di definirla. Questo è un primo punto che confermerebbe la tesi della Corrad Martius: Gesù è risorto con un altro tipo di materia. Ora, che sia propriamente la materia oscura, certamente non lo possiamo affermare, perché non è semplicemente un'ipotesi. L'ipotesi è questa, che esistono diversi tipi di materia. Una seconda questione è appunto quella della teoria delle stringhe, che non è noi parliamo di atomi, qui nel modello standard abbiamo sentito non si parla di atomi, invece c'è un'altra teoria fisica che parla non di atomi come elementi ultimi, ma di stringhe che sono arrotolate, come se ci fosse una piccola rotella, adesso io dico in maniera molto semplice anche perché non ho una conoscenza tale da poter spiegare la cosa, ma questa interpretazione che sostituisce l'atomo è interessante perché attraverso appunto le stringhe, loro hanno individuato delle membrane, un insieme di stringhe forma delle membrane, e queste membrane sono appunto caratterizzate da fasci di membrane. E, è possibile passare da un fascio di membrane ad un altro? Sembra di sì, anche se hanno caratteristiche spazio-temporali completamente diverse. Adesso lo dico in maniera molto semplice, non tecnica. Chiamano questi fasci di membrane multiverso, quindi non esiste soltanto un fascio di membrane nel quale c'è il nostro chiamato universo, lo chiamiamo uni solo, no. Ci sono tanti fasci di membrane e quindi ci potrebbero essere molti, usando la nostra parola, universi. Allora, una nostra ipotesi, l'aldilà, la corporeità con una materia diversa, forse la materia oscura, ma questa è semplicemente un'ipotesi, forse in un universo diverso, e questo sarebbe confermato da tutto quello che i nostri visionari ci hanno detto. Si tratta di altri mondi nei quali noi andremo con una differenza certamente che riguarda poi il tipo di vita che si è condotto e l'aspetto anche morale di questo tipo di vita. Quindi possiamo accettare anche che si tratti di inferno, purgatorio e paradiso, cioè momento in cui l'anima nel purgatorio continua il processo di perfezionamento che avrebbe dovuto fare anche sulla Terra, qui nella nostra dimensione. E questo processo di perfezionamento, se torniamo alla questione del peccato dell'origine, riguarda appunto la scelta del bene, sostenuta nel caso appunto della nostra prospettiva cristiana dalla venuta di Gesù e quindi dalla redenzione che ci consente, ci avvia sulla strada del perfezionamento. Ecco, quindi leghiamo anche l'aspetto teologico, l'aspetto scientifico e l'aspetto filosofico.
Ecco, proprio a questo proposito chiudiamo l'intervento aprendo il dibattito e chiedendo così in modo polivoco alle professoresse Sciacca e alle Svello se è possibile intendere l'ipotesi che avete formulato come una nuova mediazione culturale per il ventunesimo secolo tra filosofia, scienze e teologia e quali prospettive intravedete per il futuro. La parola a entrambe e poi apriamo il dibattito.
Quali potranno essere le prospettive? Io non mi permetto nemmeno di pensarlo, non sono all'altezza di pensarlo. Io so per certa una cosa, su cui ho improntato un po' tutte le mie scelte di vita, che tanto saprò tutto, alla fine, quando mi troverò davanti a quel punto in cui, conflati insieme, troveremo tutto ciò che per l'universo si squaderna. Si tratta solo di aspettare. Io sono paziente, lei no.
No, voglio dire che, ecco, le nostre ricerche per solito sono delle ricerche settoriali ed è anche giusto che siano così, che sia così, perché non abbiamo la competenza, come già ho dimostrato, no, di conoscere una competenza in tutti i settori di indagine molto raffinati della cultura occidentale in particolare, no, non è possibile. Però nei nostri limiti dobbiamo cercare sempre di analizzare i fenomeni, ecco la questione della fenomenologia, analizzare i fenomeni, non rimanendo in un settore chiudendoci in quello, cioè facciamo solo filosofia, no. La filosofia è aperta alla teologia, certamente, quindi una circolarità fra filosofia e teologia, ma la filosofia deve ascoltare anche le altre discipline, possono essere discipline legate alle scienze umane o alle scienze fisiche. Quindi la filosofia può avere una posizione anche di preminenza in questo senso, perché domandandosi che cosa sono queste altre discipline, ha la capacità di cogliere i nessi profondi. L'abbiamo visto per esempio nella Corrad Martius, che aveva questa sua particolare predisposizione nel mettere insieme, ed è veramente un esempio straordinario, la scienza fisica, la biologia, la filosofia e la teologia.
Bene, e adesso apriamo il dibattito, che non sarà solo internos qui presenti, ma potrà essere partecipato anche da coloro che sono in audio video, per intenderci, cioè sono presenti ma a distanza. Prego, ecco, chi desidera intervenire, fare qualche domanda. Ecco il signore in fondo, ci dice per cortesia nome e cognome.
Buonasera, sono Fabio Fieramosca. Quindi queste dimensioni, è possibile che noi li viviamo, queste dimensioni dantesche del paradiso, dell'inferno, del purgatorio, le viviamo contemporaneamente, cioè che siano presenti contemporaneamente, e per questo anche possiamo vedere tante cose non congruenti nella vita, tante discrepanze, tante cose che non coincidono o che ci sembrano giuste o ingiuste e che avvengono contemporaneamente e che sembrano contemporaneamente paradiso, purgatorio e inferno, ma oppure accadono sotto i nostri occhi.
Quindi lei sta dicendo se il purgatorio, l'inferno e il paradiso sono già qui tra noi e con noi, giusto?
Sì, può anche essere così, io sono d'accordo. Sono d'accordo. Anzi, sono d'accordo in questo senso, che per esempio il filosofo Maritain, che è l'impostazione appunto tomista, diceva una cosa interessante. Le anime dell'inferno si caratterizzano dal fatto che fanno politica, che sembrerebbe una cosa. Cioè, che cosa vuole dire? Che continueranno ad avere quel tipo di vita che noi abbiamo sulla Terra, Quindi poi c'è anche la posizione di Sartre, per esempio, no? L'inferno sono gli altri. E effettivamente noi possiamo creare con il nostro atteggiamento morale una condizione infernale, e le guerre sono la condizione infernale. Cosa sarà in futuro? Le persone che hanno questo tipo di mentalità e che non si rendono conto di fare il male, o perlomeno se ne rendono conto ma non vogliono desistere, continueranno tutta la loro esistenza futura in quella condizione. Quindi è vero, l'inferno è già qui e sarà ancora là, sarà anche di là in un'altra dimensione. Il purgatorio è caratterizzato, direi prevalentemente, io dico noi perché mi sembra, cioè da chi cerca nella vita di realizzare un processo di perfezionamento. Il paradiso è riservato a qualcuno straordinario, ci sono appunto tra noi santi, e il Papa Francesco parla, come sappiamo, dei santi della porta accanto. Non sono persone eccezionali, sono persone che noi conosciamo, che fanno veramente il bene, lo fanno sempre, lo fanno senza cedere. E quindi sono persone che sono già in una situazione di paradiso. Poiché ci sarà una vita futura, questo continuerà. Quando noi parliamo di santità, infatti, ne parliamo proprio perché riconosciamo che la vita di alcune persone è stata esemplare e ha mostrato la capacità dell'essere umano di fare il bene in qualsiasi situazione. E questi vedranno Dio più direttamente, faccia a faccia, ecco, pensiamo a Dante, a tutti i nostri visionari, ecco. Sì, sì, si preparano qui queste situazioni. C'è una continuità, io sono d'accordo. Poi noi sappiamo anche che può darsi anche che qualcuno che ha fatto il male alla fine della sua vita può pentirsi e può anche essere perdonato da Dio. Noi non possiamo metterci dal punto di vista di Dio, però presupponiamo, e il Vangelo ce lo dice, dove sarà pianto e stridor di denti, attenzione, il Vangelo lo dice, il Vangelo parla di questa situazione infernale. Maritain dice anche un'altra cosa, allora, per farci consolare, dice che forse le anime del paradiso alla fine dei tempi pregheranno Dio di avere misericordia anche di coloro che stanno all'inferno. E allora non si potrà abolire radicalmente l'inferno, ma queste persone potranno avere un tipo di vita migliore nei limiti della situazione infernale.
Grazie. Altri interventi, prego.
Scusate, siccome si è parlato...
Scusi, nome e cognome?
Giorgio Calucci.
Sì.
Siccome si parlava prima del fatto che il pensiero, o diciamo, l'interesse per l'aldilà sia molto diffuso, anche nei secoli passati, nei millenni passati, tuttavia io ho sempre avuto questa... Cioè, una curiosità è un po' una così un baco nel ragionamento. C'è una figura religiosamente molto importante che sembra non aver mai nessun interesse per l'aldilà, e questa persona è Abramo. Abramo vede il suo futuro nel figlio Isacco, nella discendenza di Isacco, poi avrà Ismaele, e anche Ismaele diventerà il capo di un grande, genererà un grande popolo. Però di Abramo, che Abramo si preoccupi di quello che succederà di lui dopo la morte, non viene mai detto.
Questo è molto interessante, quello che lei dice è molto interessante, questa è un po' la visione ebraica tradizionale, perché non è la stessa visione cristiana, attenzione. La visione ebraica è un po' diversa, si pensa che ci sia un al di là, ma non nel senso cristiano di sopravvivenza. Ci sarà una resurrezione di tutti, ma un periodo di latenza. Quindi si concentra l'attenzione sulla vita terrena. E voglio fare un esempio per comprendere questo che lei dice, che è veramente molto giusto. Prima ho accennato a Edith Stein, no? Qualcuno di loro sa, insomma qualcuno che conosce la vita di Edith Stein sa che Edith Stein era ebrea, poi si è convertita al cattolicesimo, è diventata monaca carmelitana e poi è morta a Auschwitz, no? Ecco. E quando il nazismo cominciava a diffondersi in Germania, lei era già cattolica, ha scritto una lettera al Papa Pio XI denunciando le persecuzioni che i nazisti operavano nei confronti degli ebrei. E in quell'occasione dice: gli ebrei hanno una visione, lei conosceva l'ebraismo perché era ebrea, quindi la sua famiglia era ebrea, la madre era ebrea e continuavano nella loro religione. Nell'ebraismo c'è una visione diversa della vita, nel senso che non si pensa all'aldilà nei termini cristiani, ma si pensa molto all'aldiquà, tant'è vero che questa persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti conduce molti ebrei al suicidio, cosa che non accade tra i cristiani, perché tutto si gioca nella vita terrena. E noi sappiamo che, attenzione, che non tutti in nostra epoca credono nell'aldilà. Non solo non credono nell'aldilà, non hanno una dimensione religiosa. L'aldilà non è legato, voglio dire anche questo, parlavo prima di Jung, no? Ma a parte che Jung aveva un atteggiamento religioso, ma l'aldilà non è una questione strettamente religiosa, perché secondo me è l'esigenza di continuità che noi sentiamo dentro. Le religioni confermano questa esigenza di continuità. Nell'ebraismo c'è questa tendenza, c'era in alcuni poi perlomeno questa tendenza, a chiudere tutto nella vita immanente, nell'esistenza che noi stiamo vivendo, come accade nelle forme appunto di desacralizzazione e delle forme di secolarizzazione del mondo contemporaneo, anche nella nostra cultura occidentale. E se si domanda, ma poi? E qualcuno risponde, ma tanto il corpo è formato, non c'è l'anima, il corpo è formato dalla materia, la materia si dissolve e tutto finisce. E io direi, magari fosse così.
In effetti questo libro nella cerchia delle nostre conoscenze, quando ne parlavamo, che stavamo scrivendo questo libro, stavamo mettendo insieme le parti, ha incontrato soprattutto scetticismo. Scetticismo e anzi anche un sorrisetto da parte di alcuni, soprattutto di alto livello culturale, e un sorrisetto di commiserazione. Per cui dico, noi continuiamo a scriverlo, poi speriamo che abbiate ragione voi o che non vi dobbiate pentire. Comunque mi sono resa conto che nel piccolo, nella cerchia delle non so, 30-40 persone che abbiamo intorno in questo anno, due anni in cui abbiamo lavorato su questo testo, le persone che l'hanno guardato con diffidenza sono state molto più numerose di quelle che lo hanno accolto o che volevano accoglierlo. Oggi infatti non ne parla più nessuno dei nostri amici di questo libro.
È vero. Però secondo me ci sono molti fattori. Un fattore è la paura. Uno dei fattori più importanti, sì. Lavoriamo a livello psichico, è chiaro che c'è la paura dell'ignoto. Allora l'indagine sull'ignoto serve proprio per eliminare la paura. Cioè più noi ci documentiamo, più eliminiamo la paura. O alcuni che sono anche cristiani, che poi credono in un al di là, mi dicevano, ma poi si vedrà, ma no, ma poi tutto sarà risolto bene, saremo meglio. Dipende. Dipende da come ci siamo comportati. E questo secondo aspetto non viene spesso colto, cioè il legame fra l'aldilà e la vita morale, ecco. Si è un po' perso culturalmente, e invece credo che dovrebbe essere riproposto. Sì. Poi due parole da tener presente. Perché diciamo sempre ed eternamente?
Posso fare una domanda? Scusate che non metto il video perché sennò mi cade la connessione, mi sentite?
Sì, sì.
Mi chiamo Maria Luciana Buseghin comunque.
Ecco, benissimo.
E ringrazio prego. Anche gli organizzatori del Centro Veritas perché è più di un anno che seguo degli eventi veramente bellissimi che organizzate. Volevo dire che per quello che mi ricordo io, che so io, comunque gli ebrei credono nell'immortalità dell'anima nella resurrezione, tant'è vero che
allora,
si diceva che più, cioè che morendo ci si doveva cercare di essere seppelliti il più possibile vicino alla porta d'oro perché così si risorgeva prima. E dicono che anche il famoso Alfonso Ratisbon, che poi si era convertito al cristianesimo, in realtà è seppellito a Notre Dame de Sion, abbastanza, tutto sommato abbastanza vicino, e volle morire in Israele quando vide che insomma non era ancora Israele ovviamente, diciamo volle morire in quella terra quando sentì che ormai insomma era vicino alla fine. E poi l'altra cosa volevo invece chiedere è se pensate che con questi strumenti interpretativi di cui avete parlato, molto interessanti, della fisica diciamo contemporanea, della geometria curva, di queste fasce che non ho capito benissimo ovviamente che cosa sono, ma cercherò di leggere intanto prima di tutto il vostro libro, se pensate che diciamo con questi strumenti si possa capire perché persone come Natuzza Evolo e altre, non soltanto lei, insomma, anche altre tuttora vive, insomma, possono vedere i defunti e anche addirittura parlarci con, diciamo, anche vedendoli come se fossero delle immagini, anche io, a me non succede, quindi non ve lo so spiegare, è quello che mi raccontano, però diciamo che io ho potuto parlare con persone e sacerdoti che capiscono questo, anche oggi, certo non tutti e non tutte le persone per carità, ma insomma con cautela si potrebbe cercare di dare un'interpretazione.
Dunque, lei ha ragione, forse mi sono espressa male, ho riportato il pensiero della Stein. Gli ebrei credono in una resurrezione finale, cioè hanno un'idea dell'aldilà, attenzione, ma non della sopravvivenza dell'anima, nel senso paradiso, inferno, purgatorio, no, ci sarà una resurrezione finale. Ma non c'è questo periodo di descrizione che noi facciamo normalmente nella prospettiva cristiana oppure anche in altre religioni, non soltanto nel cristianesimo. Lei ha ragione, non volevo dire che non si pensa assolutamente ad una prospettiva dell'aldilà, si pensa, ma non con la descrizione appunto dell'inferno, paradiso e purgatorio, per esempio. Ecco. E per questo che la Stein diceva alcuni ebrei sono molto, non avendo questa specificazione, ecco, nella vita futura, non insistendo sulla descrizione della vita futura, concentrano la loro attenzione, questa era la sua interpretazione, nella vita presente e puntano esclusivamente nella vita presente. E io dicevo, poi molte persone nel nostro tempo lo fanno indipendentemente dal fatto di essere ebrei, ecco. E poi cosa
riguarda il fatto che la fisica possa in qualche maniera spiegare, la fisica moderna possa spiegare questi rapporti di alcune persone con le anime dell'aldilà, mi pare di aver capito che fosse questa la domanda.
Sì.
Personalmente penso di no.
Io allora invece direi che se vale la questione del multiverso, attenzione, se vale la questione del multiverso, i multiversi sono, le fasce del multiverso sono comunicanti tra loro, e allora io legherei questo aspetto della comunicazione alla teologia di Tommaso, perché Tommaso d'Aquino dice che le anime hanno da Dio il permesso di venire sulla terra e di parlare, ecco Natuzza, e Le anime dell'inferno hanno bisogno di un permesso speciale. Le anime del purgatorio e le anime del paradiso possono venire per ammonire i vivi a compiere certi gli atti positivi nella loro vita, quindi a comportarsi bene. Tommaso d'Aquino diceva questo. E quindi Natuzza questa possibilità, questa grazia, ha avuto questa grazia di mettersi in contatto con queste anime che hanno avuto, anche quelle dell'inferno, il permesso di venire attraverso di lei, di parlare attraverso di lei ai vivi, perché potevano essere aiutati nella loro vita terrena.
Ma la fisica...
Allora io direi, è un'ipotesi certamente, le varie fasce di questo multiuniverso sono comunicanti, possono essere comunicanti, questo dicono...
Si è capito che sull'ultimo capitolo noi non siamo mai stati d'accordo.
Bene, allora io direi...
Una domanda online,
prego.
E c'è anche una domanda in sala, però.
Ecco, allora, Silva. Prego. Silva.
Le riuniamo poi.
Grazie, buonasera. Molto interessante, è stato attraente. E mi ha problematicizzato da un punto di vista filosofico. E, appunto, si parla di passaggio dall'immanenza alla trascendenza attraverso teoria dei multiversi, delle stringhe, della materia oscura, delle materie altre da quella che conosciamo. Ma le materie altre, stringhe, eccetera, eccetera, non sono trascendenti, non sono un al di là, ma sono ancora un al di qua, sono immanenti.
Sono d'accordo.
Perché,
sì.
Perché forse allora un giorno, con tecnologie future sofisticatissime, eccetera, si potrà andare nei cosiddetti multiversi da vivi,
sì,
non da morti.
Sì,
perciò qui si tratta, scusate, poi termino, perciò secondo me qui si tratta di una, piuttosto che parlare di immanenza e trascendenza, si tratta di una lontananza spazio-temporale. È punto di domanda, però adesso metto.
Sì, ha ragione.
Allora, ti ringrazio se potete dare una risposta.
È interessante la sua domanda, perché trascendenza si dice in molti modi. Allora, un primo modo di dire trascendenza è anche il fatto che le cose che stanno intorno a noi, per esempio, in questo momento... sembra strano, ma ci trascendono, nel senso che non sono immanenti dentro, ma sono fuori. Quindi un primo senso di trascendenza può anche essere, rispetto al soggetto, quello che sta fuori rispetto al soggetto. Noi per solito usiamo il termine trascendenza per indicare la divinità, e la divinità è immanente e trascendente, cioè noi parliamo di Dio perché ce l'abbiamo dentro, perché non lo vediamo da nessuna parte, ma siccome Dio è qualche cosa di assoluto, noi capiamo anche che, pur avendolo dentro come traccia, non sta tutto dentro di noi, ma sta anche fuori ed è trascendente. In questo senso Dio è immanente e trascendente. Lei ha ragione, quando noi parliamo del multiverso, il multiverso è qualcosa... Allora, se usiamo il primo senso di trascendenza rispetto a questo universo, che è una brana, una membrana, ci sono altre membrane che sono trascendenti, però il primo senso di trascendenza, cioè vuol dire che noi siamo qui e sta fuori. Lei ha ragione, la lontananza, in un certo senso ha ragione, è la lontananza, che è però un primo senso di trascendenza. Se noi parliamo però... per esempio di questo multiverso come generato da Dio, è chiaro che Dio ha una trascendenza invece, che non è solo lontananza, ma che è qualitativa, cioè Dio supera tutti questi universi, questi multiversi. Ho capito, è giusto, è la domanda che lei ha posto è interessante, dipende da come intendiamo il termine trascendenza.
Bene, c'è ancora una domanda?
Due
velocissima che mi è venuta.
Due domande, ascoltando. Scusate. Sì, prego, e il nome e cognome?
Roberto Costoris. Allora, voi siete partiti dal Vangelo parlando della dimensione diversa di Gesù che passa attraverso le porte. Ritorno al Vangelo con Epulone, il quale non può, vuole comunicare coi vivi e gli dicono che non può. Ecco. Sì. Voi invece parlavate di San Tommaso che invece lo ammetteva. Qual è il problema?
È molto interessante questo, perché noi parliamo del ricco Epulone, no? L'Epulone e Lazzaro, no? E questo colloquio è esaminato in fondo da Tommaso d'Aquino, quando dice devono avere un permesso speciale, no? Per poter mettersi in contatto. Infatti in quel testo c'è scritto c'è un abisso fra noi e voi, no? Ecco. Però c'è anche il colloquio. C'è un colloquio, cioè chi sta all'inferno in quel caso può parlare con chi sta al paradiso, però non può mettersi in contatto, ma chi sta al paradiso non può dare qualcosa in quel caso, no? Perché dice dammi da bere.
Ma non ai vivi.
Come dice?
Non con i vivi.
Ecco, però ha ragione lei, tra loro. Poi dice vai dai miei fratelli a dire in questo caso non è stato possibile, non ha avuto il permesso, diciamo, di andare dai fratelli a dire, ma c'era una ragione profonda. Il testo biblico, il testo evangelico, vuole dire hanno avuto i profeti, hanno avuto le scritture e non hanno creduto a loro.
Crederanno neppure se i morti torneranno sulla terra.
Sì. No, per alcune persone,
per popolo ebraico,
per alcune persone naturalmente, però possono avere, Tommaso dice che possono avere il permesso poi di andare, Natuzza parlava con le anime dell'inferno, sì.
La legge dei profeti l'ha avuto Israele, non l'ha avuto il resto dell'umanità, quindi anche questo
sì.
Cioè, almeno in quel momento.
Ah sì, avuto i profeti, sì.
Bene, anche qui nome e cognome.
Franco Richetti.
Me? Anche tu una domanda? No.
Due battute. Credo che si possa ricostruire questa corporeità o pseudocorporeità post morte ricordando un fatto semplice. Fino a pochi anni fa, o molti anni fa, c'era il divieto nella Chiesa di bruciare i corpi. Oggi non c'è più questo divieto e probabilmente, ma io che sono vecchio, sono condizionato da una preparazione antica, diciamo così, per cui il corpo era sempre da salvaguardare. E invece c'è San Paolo che ci ammonisce, che dice come pensate che Dio che ci ha dato questo corpo non sia capace di darci un altro modo di, e parla di un altro modo, e io non andrei nelle cose scientifiche, ma questo altro modo mi ispira a un senso di sopravvivenza o di nuova vita più completo di quello della semplice contemplazione spirituale, perché siamo fatti di corpo e di spirito.
Molto, molto bene, io sono d'accordo con lei che basterebbe questo. Abbiamo parlato anche della modalità di questa corporeità, perché la Corat Martius diceva ci sarà un'altra materia, ecco, in questo senso poi siamo andati avanti in questa direzione. Ma lei ha ragione, ci sono già delle testimonianze importanti che ci parlano di questo. Ma questa testimonianza nasceva dal fatto che Gesù si era manifestato anche con un corpo, è questo il punto di fondo. Sì,
ecco, scusa, ancora un breve intervento da Silva qui online. Prego Silva.
È proprio breve. Ecco, volevo puntualizzare che non intendevo la trascendenza come l'ha inteso la professoressa. Perché se intendiamo la trascendenza, come ha detto la professoressa, si ritorna al presupposto naturalistico dell'età moderna,
sì, no,
e cioè che le cose stanno al di là del pensiero.
Beh, ragione,
ma nel momento
sì.
in cui vengono pensate sono immanenti, cioè la trascendenza rientra nel pensiero.
Ecco. Lei ha ragione,
grazie,
io dicevo che
grazie.
Sì, però le volevo dire che dal punto di vista di questa analisi filosofica fenomenologica, il termine trascendenza viene usato in due sensi, cioè trascendenza può significare anche lontananza, come lei diceva, in questo senso, no? Vuol dire queste cose fisiche ci trascendono, nel senso che non sono dentro di noi, ma sono fuori, ecco, quindi è lontananza. Tant'è vero che noi diciamo che dal punto di vista di questa analisi filosofica, che Dio è la trascendenza di tutte le trascendenze, cioè è colui che sta fuori rispetto a tutto ciò che relativamente a noi è trascendente. Ecco i due sensi di trascendenza: un senso che indica la lontananza, la differenza, perché immanente è soltanto quello che sta dentro di noi. È chiaro che immanente, per esempio, è ciò che sta dentro questo universo, quello che sta fuori rispetto a questo universo, può essere inteso anche se materiale come trascendente. È chiaro che la trascendenza di Dio invece è una trascendenza qualitativamente diversa da questa, dalla trascendenza di tipo fisico, intesa come lontananza. Ecco, è soltanto un uso del termine trascendenza, diverso, ecco, duplice.
Bene, prima che Padre La Rivera concluda, volevo ricordare due suggestioni da Simone Weil, dai Cahiers, che sono molto vicine, diciamo, più che vicine al tema che abbiamo trattato questa sera. Dice la filosofa: questo mondo è la porta chiusa, è una barriera e nello stesso tempo è il passaggio. E nella poesia La Porta, nel testo L'amore di Dio, Simone Weil dice: la porta è davanti a noi, a che serve volere? Meglio rinunciare, abbandonare la speranza, non entreremo mai. Siamo stanchi di guardarla. E la porta, aprendosi, lasciò passare tanto silenzio. Ma né frutteti né fiori abbiamo visto, solo lo spazio immenso dove sono il nulla e la luce. Solo lo spazio immenso dove sono il nulla e la luce ci appare improvvisamente da ogni parte. Ci colmò il cuore e lavò i nostri occhi quasi ciechi sotto la polvere.
Questo è il doppio senso della trascendenza. Quello che sta oltre la porta e poi la luce. Sì.
Io volevo ringraziare le nostre tre professoresse, ma anche Dario che ha curato tutto, di questa presenza, del dialogo che avete avuto tra noi. Una cosa che mi porto proprio come sintesi del libro è la qualità del pensiero, della trascendenza, non solo perché in tanti l'hanno fatto persone intelligenti, persone sante, persone di valore, persone appunto anche come Natuzzi e così via, ma il contributo anche a dire: guardate che pensare alla trascendenza non è qualcosa di stupido e ascientifico, cioè negare la trascendenza in base a una fisica, veramente quella che studiamo alle elementari, è un modo sciocco per negare la trascendenza, cioè semplicemente perché non tocco, perché non cade, perché non vedo. E invece la stessa fisica si rende conto che sviluppa teorie che non può manco dimostrare, magari dei modelli matematici, ma non può sperimentare, in cui si rende conto che c'è qualcosa che va sempre oltre, una materia che va sempre oltre, e questo rende, come dire, l'aiuto in qualche modo, fosse solo metaforico, o di questi spazi di pensiero della fisica, aiutano a pensare sulla credibilità della fede, che il Signore ci ha rivelato qualcosa che la fisica cerca, un aiuto. Dio è talmente trascendente che si può permettere il lusso anche di essere immanente e di comunicare in maniera sua propria, di essere riconosciuto come altro da noi, ma più intimo di noi stessi, perché ci ha creato. E quindi questa cosa mi piace molto. A me fa paura ovviamente pensare all'aldilà con tutti i possibili scenari, e quindi da quel punto di vista vedo che c'è anche una paura, però parlarne come qualcosa di credibile, di vero, di non evitare il pensiero e di non annunciarlo perché sembra una cosa vecchia, stupida, invece eleva la profondità, l'altezza dello spirito e permette di dialogare anche con quella, con quell'esperienza spirituale che fanno anche i fisici quando si fanno domande cosmologiche, perché penso che sia un po' il vizio di tutti i fisici quando si stancano di calcolare, di immaginare qualcosa che non possono dimostrare, se no non gli passa più neanche la vita. E quindi credo che c'è questo aspetto di spiritualità, di trascendenza della fisica se stessa anche, che qualcosa c'è un al di là, che è una componente, chiamiamola anche immanente, di tutte le vite, di anche il tempo che ci aspetta così. E credo che sia una categoria che ci aiuta a tenere viva il rispetto per noi stessi, la dignità dell'uomo, di non appiattirci sulla dimensione animale, ma che c'è questa emergenza continua, anche pensare alla possibilità di pace, di far emergere strutture di cooperazione non ancora inventate, è un modo di risorgere, di vivere qualcosa che non esiste ancora, che si avvicina forse al Regno dei Cieli. Allora, ancora grazie, e grazie veramente del vostro contributo, e ogni bene per il vostro continuo servizio alla Chiesa, alla fede, alle famiglie.
Per tutto quello che fate per tante persone, e a tutti grazie dell'attenzione.
Sì, grazie davvero, buonasera.